Agenda Avvocati, l'appuntamento del sabato con il report settimanale delle notizie e delle utilità più importanti per gli avvocati, solo su Uslo Web Radio.
Sabato 20 novembre alle ore 10, come al solito, su Uslo Web Radio per un nuovo appuntamento con Agenda Avvocati.
Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslo.it.
Ben trovati dunque a tutti gli amici e colleghi in ascolto. Chi vi parla è Pino Gallo, il nuovo appuntamento con Agenda Avvocati, il rotocalco di Uslo Web Radio. Insomma, è un appuntamento fisso settimanale ormai, stiamo registrando un grande gradimento. Insomma, in questo appuntamento cerchiamo di offrire e di riportare le notizie più importanti della settimana. Lo facciamo sempre con Pierluigi Serra, che è in collegamento adesso con noi. Pierluigi, buongiorno.
Ciao Pino, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, buongiorno a Ornella Sara in regia, che anche oggi consente la messa in onda di questa puntata di Agenda Avvocati, in cui ripercorreremo le notizie principali di interesse per l'avvocatura della settimana.
Assolutamente sì, ovviamente il nostro appuntamento dà contezza di quanto avviene intorno ai fatti, fra virgolette, dell'avvocatura. Parliamo anche di politica forense, ma soprattutto cerchiamo di restare sull'attualità, quello che succede ogni giorno nella nostra, insomma, nella nostra società. È un argomento molto attuale, è quello relativo, insomma, ai lavori di ristrutturazione, al bonus ora 110%, 90% e via discorrendo. Sul tema dobbiamo registrare un'ordinanza del Tribunale di Milano sulla riqualificazione energetica e le modifiche alla facciata. Che cosa è accaduto? Quando il cappotto termico muta la fisionomia, quindi della facciata e il decoro architettonico dell'immobile, occorre l'unanimità. La tutela infatti del decoro architettonico dell'edificio alla meglio sulle esigenze di riqualificazione energetica dell'edificio, che godono del beneficio fiscale del 110%. Se la realizzazione del cappotto termico sulla facciata ne muta l'originale fisionomia, solo con il consenso unanime dei condomini si può procedere ai lavori, e infatti basterebbe solo il diniego di uno solo dei comproprietari per rendere annullabile la delibera assembleare che approva l'esecuzione di quei lavori. E questo è il principio di diritto che si ricava da una recentissima sentenza molto interessante del Tribunale di Milano, che si è pronunciato in composizione collegiale proprio lo scorso 30 settembre. E allora continuiamo con le notizie più importanti. A te Pierluigi, perché si parla ancora di un intervento, insomma, in questo caso della Cassazione.
Sì Pino, è una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, di cui abbiamo dato conto la settimana scorsa. È un articolo di Italia Oggi dello scorso fine settimana ci consente di approfondire ancora meglio questo reinvirman. Si parla dell'assegno divorzile temporaneo, come stabilito in questo principio della sentenza 32198 del 5 novembre, assegno temporaneo anche se c'è un neoconvivente, all'ex un capitale per ripartire, un piccolo capitale appunto di ripartenza in unica soluzione o distribuito in un numero limitato di anni sotto forma di contributo temporaneo. È una soluzione proposta alle sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza pubblicata il 5 novembre. A determinate condizioni infatti l'ex moglie può mantenere l'assegno divorzile anche se è un nuovo convivente. Allora, il principio è il seguente: l'installazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto giudizialmente accertata incide sul diritto del riconoscimento di un assegno di divorzio e la sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare. particolare in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica di integrale dell'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'installazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati e impossibilità a procurarsi per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa. Un vero e proprio cambio di rotta per la giurisprudenza di legittimità su cui ha inciso la legge Cirinnà, lo avevamo detto anche la settimana scorsa, sulle unioni civili. Il nuovo progetto di vita stabilisce il collegio esteso, esclude la componente assistenziale del contributo, ma non la voce compensativa, che deve essere ragguagliata alla durata delle nozze, all'apporto, al ménage e occasioni di lavoro alle quali ha rinunciato il coniuge debole dal punto di vista economico in accordo con l'altro. Al momento però la legge in Italia non prevede l'assegno divorzio attribuito al giudice possa essere temporaneo, ciò che invece è previsto dalla riforma all'esame del Parlamento. Ecco perché, suggerisce le sezioni unite, è importante al momento che i coniugi compiano uno sforzo per trovare un accordo sul punto. Per quanto riguarda i parametri, la stabile relazione di fatto che l'ex coniuge instaura dopo la fine del matrimonio incide sul diritto al riconoscimento del contributo, sulla relativa revisione, oltre che sulla quantificazione dell'ammontare, e ciò perché la convivenza implica reciproci doveri di assistenza morale e materiali con il nuovo partner quando risulta accettata in giudizio di divorzio e di revisione, ma la circostanza non determina di per sé la perdita integrale del diritto al versamento, anzi il coniuge economicamente debole conserva il diritto al contributo se al momento risulta privo di mezzi adeguati e non può procurarseli. E quindi questo è il principio, la specificazione del principio giurisprudenziale che ha sostanzialmente determinato un revirement. Andiamo poi a vedere perché c'è lo zampino della legge Cirinnà. L'articolo 1,65 della legge 76/2016 prevede ad esempio il diritto di ricevere un assegno alimentare dell'ex convivente se versa in stato di bisogno, e ancora la Cirinnà a indicare l'articolo 1,37 gli elementi in base ai quali stabilire se la nuova relazione è stabile: esistenza di conti correnti in comune, la contribuzione al ménage familiare, oltre che la coabitazione e la presenza di figli della nuova coppia. Incide soltanto sulla componente assistenziale dell'assegno la scelta libera e responsabile dell'ex coniuge di costituire una nuova formazione sociale familiare, dando vita a un ulteriore progetto di vita condiviso e autonomo rispetto al passato. E questo è sostanzialmente quanto ha inciso appunto la legge Cirinnà sulle coppie di fatto in relazione a questo revirement. Ino.
Bene, bene, proseguiamo con un'altra notizia di estrema attualità. Per la verità ci eravamo già soffermati nelle precedenti puntate di Agenda Avvocati. Come sapete tutti, sono intervenute delle modifiche alle norme che regolano la circolazione stradale, modifiche introdotte dalla legge 156 del 2021. Tante le novità, occorre fare davvero molta attenzione, anche perché sono aumentate le sanzioni già abbastanza salate, e anche questo è un problema evidentemente di sostenibilità in un momento come questo. E allora, per quanto riguarda la sosta dei veicoli, c'è la possibilità di prevedere stalli rosa per le donne in gravidanza e per i genitori con bambini di età non superiore a 2 anni, e ancora stalli per la ricarica di veicoli elettrici al massimo per 1 ora. E per quanto riguarda i passaggi pedonali, attenzione, gli automobilisti devono dare la precedenza anche ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada, quindi non soltanto dare la precedenza al pedone che sta attraversando sulle strisce pedonali, ma fate attenzione, particolare attenzione ai pedoni che si accingono ad attraversare invece la strada. Per quanto riguarda l'utilizzo delle biciclette, luci accese anche di notte, ma soprattutto di giorno, Per quanto riguarda invece l'utilizzo di smartphone, dei telefonini, attenzione, è vietato l'uso del telefonino alla guida. Altre particolarità riguardano il casco per i motociclisti. Attenzione, la sanzione per non indossare il casco sui mezzi a due ruote, già prevista per il conducente, estesa anche al minore trasportato. Per quanto riguarda i documenti di guida, l'invito a presentarsi per esibire i documenti di guida, che ovviamente dovremmo tenere a bordo, non si applica se l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possono essere accertate consultando banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale. E quindi ricordate questo riferimento. Soprattutto è vero che c'è un obbligo a carico del proprietario, del conducente del mezzo, ma è altrettanto vero che tutti i dati relativi alla circolazione dell'automobile, della vettura o del mezzo possono essere accertati tramite l'accesso alle banche dati. Per quanto riguarda i ricorsi al prefetto, una novità importante finalmente, il ricorso al prefetto può essere trasmesso anche per via telematica a mezzo PEC o per altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. E allora, Pierluigi, do velocemente un'altra notizia. Sì. Per poi lasciare spazio a qualche intervento pubblicitario che la nostra Ornella manderà. Diniego di iscrizione, la parola va al CNF, rientra nella giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di iscrizione all'albo degli avvocati, espresso evidentemente dall'ordine territorialmente competente. Questo è il principio sancito dal TAR Emilia Romagna Bologna, sezione prima, con una sentenza recentissima nel caso in esame. La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale il COA degli avvocati presso il Tribunale di Forlì-Cesena aveva respinto la sua istanza di iscrizione all'albo. La ricorrente aveva chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo del Consiglio dell'Ordine competente a provvedere alla sua iscrizione, nonché la condanna dello stesso al risarcimento del danno subito a causa della mancata iscrizione all'albo. Il TAR poi invece ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. La controversia è devoluta infatti alla cognizione del CNF, quale giurisdizione speciale ai sensi della norma dell'articolo 17 contenuto nella nostra legge professionale, la 247. La norma prevede, e infatti espressamente, che contro il rigetto della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati l'interessato possa presentare ricorso al CNF entro 20 giorni dalla notifica del diniego. E adesso la linea alla regia.
Hai qualcosa da dire?
Hai qualcosa da dire?
Contattaci webradio@uslow.it.
Rientriamo nel nostro studio virtuale dopo la pausa pubblicitaria e continuiamo con la nostra rush di notizie. Ne diamo un'altra flash in tema di processo telematico dal giudice di pace. C'è una notizia pubblicata sul sito del PST Giustizia, il portale dove si danno, dove si accede anche per i servizi telematici della giurisdizione. Processo telematico Remastered Model Office CGP, riservato alle software IOS per i test sul sistema registro degli uffici giudice di pace. Con riferimento alla news del 16 giugno si comunica che è disponibile il Model Office CGP, riservato alle sole software house per lo svolgimento delle prove dei servizi deposito telematico. Rito decreti ingiuntivi presso gli uffici giudici di pace significa fino a che ci stiamo avviando nel concreto verso i depositi telematici anche dal giudice di pace.
E adesso, sarebbe una bella notizia se tutto funzionasse al 100%.
A questo servono i test.
Esatto. E allora, come stavi per dire, adesso apriamo una pagina, come la chiamiamo, di vera e propria politica forense, perché insomma
È un vero e proprio giallo anche.
È vero, un giallo. Nella giornata del 16, insomma, si rincorrevano queste notizie che hanno allarmato tutta l'avvocatura intera, perché nella sostanza una novità prevista nella legge di bilancio, un emendamento, insomma, introduceva qualcosa che tutti si sono affrettati a sottolineare come una violazione di un vero e proprio diritto costituzionale di accesso alla giustizia. Nella sostanza doveva essere introdotta nella legge di bilancio una norma in relazione alla quale, in virtù della quale era vietato, sarebbe stato impossibile al cancelliere iscrivere al ruolo una causa se il contributo unificato non risulterebbe completamente versato. Levata di scudi della politica con i rappresentanti di tutti i partiti, insomma, Pierluigi, che cosa è accaduto?
È accaduto sostanzialmente che la notte del 16 lo ha scoperto la pagina Avvocati, che tutti conosciamo, ha rilevato appunto questo articolo 192 del DL 2448 depositato a Palazzo Madama, che è la bozza della legge di bilancio, che prevedeva appunto che con il contributo unificato da partire dal 2022 si passa al modello pagare monete e vedere cammello. Tante le reazioni, questo è sostanzialmente così: in caso di omesso pagamento e contributo unificato, ovvero nel caso in cui l'importo non è corrispondente al valore della causa, anche quando sono utilizzate le modalità di pagamento del sistema telematici, il personale incaricato non deve procedere all'iscrizione a ruolo. E immaginiamoci che cosa significa poi in termini di decadenze, mancato rispetto dei termini.
Ma anche perché Pierluigi, adesso con la possibilità di pagamenti telematici, ai quali non tutti sono avvezzi, qualche rischio c'è ovviamente, e sono diverse le cancellerie che rifiutano l'iscrizione al ruolo dietro presentazione del contributo versato con gli strumenti ordinari conosciuti fino a poco
certo.
fa.
Certo, Pino, perché infatti questo dobbiamo ricordarlo, da quando è iniziata l'emergenza epidemiologica, per evitare gli accessi in cancelleria c'è la norma che tuttora ci risulta in vigore, che obbliga la parte che iscrive al ruolo a corrispondere il contributo unificato alla marca da 27 con modalità telematiche. E Pino, ricordiamo un'altra cosa: quante volte il portale per i pagamenti telematici non è in funzione e quindi i pagamenti non possono essere effettuati? Tanto è vero che è invalsa la prassi di altre cancellerie, ovviamente, che sono dotate di buon senso, di accettare il deposito telematico anche senza la marca da 27 quando il portale non è in funzione. Quindi insomma, attenzione veramente a quello che si fa e ai risvolti in concreto, perché poi ovviamente
certo, anche perché voglio dire, passasse, che poi tra un attimo lo diremo, nella sostanza pare sventato questo tentativo, sì. È uno dei tanti che hanno contraddistinto in questi ultimi anni, decenni, l'attenzione verso le cose della giustizia. Dobbiamo ricordare che per primi hanno reagito i consigli degli ordini degli avvocati di Roma, Milano e Napoli, che hanno denunciato con un comunicato questo gravissimo vulnus alla giurisdizione e ai diritti del cittadino che sarebbe inferto dall'approvazione della norma sovraindicata, e quindi insieme chiedevano al governo di ritirare la proposta di approvazione dell'articolo 192 citato, che, come hai detto giustamente tu all'inizio, andava a modificare il testo unico sulle spese di giustizia, e chiedevano anche ai parlamentari, in particolare ai componenti delle commissioni competenti, di muoversi in qualche modo.
Sì, esattamente così, lo hanno chiesto, come hai detto tu, con questo comunicato congiunto. ICOA di Milano, Roma e Napoli, che evidentemente sono gli ordini più grandi d'Italia, e con questa richiesta, ma si sono mosse anche tutte le altre componenti dell'avvocatura, tanto è vero che poi addirittura c'è stata tanta polemica sui social su chi deve dire cosa. Comunque c'è stato un comunicato di OCF di Giovanni Malinconico che ha rilevato appunto l'incostituzionalità e il fatto che chi ha meno disponibilità economiche potrebbe rinunciare a chiedere giustizia, un ritorno al Medioevo. Il neo segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Giampaolo Di Marco, netti secondo lui e secondo ANF i profili di incostituzionalità, ancora più netta la sgradevole sensazione di uno Stato che fa pagare le proprie inefficienze ai cittadini. Del comunicato congiunto di Roma, Milano e Napoli si è già detto no alla
giustizia. È particolarmente significativo la circostanza che un quotidiano autorevole come Italia Oggi abbia dato contezza anche delle proteste sui social, sulle ironie che si sono scatenate sui social alla notizia diffusa di questo intervento. Come hai detto giustamente, pagare moneta vedere cammello, però poi alla fine è anche vero che, come dire, la protesta, il coro che si è levato dall'avvocatura è stato colto anche dalle forze politiche, che in qualche modo sono intervenute, perché la stessa Italia Oggi nella giornata di mercoledì 17 novembre ha titolato a tutta pagina "L'hanno vinta gli avvocati".
Prima pagina.
Esatto. Dicevo, il titolo ha sparato in prima pagina "L'hanno vinta gli avvocati". Si può parlare di soddisfazione? No. Si può parlare invece di, come dire, di una presa d'atto che tante volte norme come quelle, tra l'altro parleremo adesso dell'iter parlamentare per quanto riguarda la riforma del processo civile, si passano un attimino sopra la testa, no? Senza considerare quelli che sono i diritti in gioco.
Sì, Pino, poi c'è da fare un'altra riflessione, secondo me. Bisogna stare attenti perché l'hanno vinta gli avvocati, hanno vinto questo round perché gli osservatori della politica e delle riforme giudiziarie hanno visto che si inizia sempre così, si inizia con un tentativo, c'è la protesta e si torna indietro, dopodiché passa un po' di tempo e quel tentativo si rifà sotto diverse spoglie, magari mentite, e magari si riesce nuovamente a sventarla.
Hai ragione, perché la stessa
prima o poi si riesce, perché poi la proposta rimane sempre quella.
Sì, sì. Ti voglio ricordare successo... un'altra cosa di questo tipo. Te la ricordi la storia della responsabilità aggravata per le liti temerarie estesa anche agli avvocati?
Come no? E come possiamo dimenticarcela noi sardi e leccesi? Una oltranza.
E sta lì questa cosa nel cassetto e ogni tanto salta fuori. Va bene, noi
sì, no,
adesso...
Ma come il ricorso ex articolo 702 bis,
esatto.
Stato proposto e alla fine nella riforma in processo civile c'è entrato.
E allora adesso, prima di andare avanti con le altre notizie, un attimo ancora la linea in regia, torniamo subito con voi.
Uslow Web Radio, www.webradiouslow.it, webradiouslow.it.
E rieccoci di nuovo in studio con voi, perché ne stavamo facendo cenno prima con Pierluigi. E allora, proprio nella mattinata di ieri si sono registrati, come dire, i resoconti sul cammino della riforma del processo civile, che torna, la riforma torna in aula da lunedì, però la notizia è che sono stati respinti tutti gli emendamenti al testo governativo. Bisogna anche sottolineare che c'è molta delusione da parte degli addetti ai lavori e quindi da parte dell'avvocatura intera, non fosse altro che proprio a luglio la ministra Cartabia, intervenendo in occasione della sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense, ebbe a manifestare grandi rassicurazioni, ricevendo, bisogna dirlo, grandi applausi di gradimento, una vera e propria ovazione, ma in realtà poi insomma, questo testo ha respinto tutti gli emendamenti proposti dalle forze, non soltanto dalle forze politiche, ma anche da tutte le parti dell'avvocatura, che cercavano in qualche modo di mitigare l'introduzione di norme che invece sembrano appesantire ulteriormente il percorso procedurale nelle aule di giustizia, per Luigi.
Pino, sì, alla fine i concetti su cui torniamo sono sempre gli stessi. Non mi sorprende il fatto che gli emendamenti siano stati respinti, credo che faccia più o meno parte delle regole del gioco, e soprattutto se poi la facessimo commentare dal lato del governo, ci direbbero che comunque l'avvocatura e le parti del processo sono state ascoltate nelle varie audizioni durante i lavori delle commissioni, per cui alla fine il gioco dei ruoli si ripete, quello che sostanzialmente che stavamo dicendo prima. Poi CSM, NNM e avvocatura sottolineano sempre le stesse cose, e alla fine comunque quello che importa al governo è portare a casa la riforma ai fini del PNRR. Dopodiché noi ce la vedremo in aula, vale, con i processi che vedremo cambiare, ci dovremmo ristudiare, dopodiché gli effetti si vedranno. Il pessimismo
diciamo, purtroppo nelle cornici. Per chi da decenni, possiamo dirlo, come noi ci divertiamo, diciamo, virgolette, a osservare le cose da un punto di vista privilegiato, non possiamo fare altro che registrare come dire, quanto tu adesso hai ricordato. Insomma, sembra non cambiare davvero nulla da questo punto di vista. Tra l'altro, andiamo a concludere con le notizie della giornata. Scatta adesso anche un altro allarme, l'allarme dei magistrati, poiché la riforma Cartabia avrebbe come effetto quello di svuotare le corti d'appello, lasciando scoperto un posto su 4. Dei 109 posti messi a bando dal CSM nelle corti d'appello, ne sono rimasti vacanti 27 per mancanza di candidati, il doppio dello scorso anno. La situazione più difficile è a Reggio Calabria, la sede più in difficoltà per carichi di lavoro, nella quale non è stato assegnato neanche uno degli 8 posti pubblicati. Il gruppo di area al CSM commenta così: qui non vuol venire nessuno, ci manca la metà dell'organico, c'è preoccupazione per la funzionalità degli uffici, e sullo sfondo infatti c'è la ghigliottina ai processi inseriti con la riforma. La riforma Cartabia le vuole efficienti, produttive e veloci, ma per ora sta solo rendendo le corti d'appello ancora più vuote. A dirlo sono ulteriormente i numeri del CSM, che descrivono una inarrestabile fuga dei giudici dagli uffici di secondo grado. Dei 109 posti scoperti messi a bando lo scorso anno, come abbiamo detto, tra sezioni civili e penali, risultano vacanti 27, una quota record quasi raddoppiata rispetto a quella dell'anno precedente. Insomma, le toghe se ne vanno e non vengono sostituite, e ciò accade in particolare nei distretti del sud Italia, che risultano essere quelli più oberati dai carichi di lavoro. È un problema veramente grosso, perché ora che l'improcedibilità voluta dal governo si prepara a ghigliottinare i processi se durano più di 2 anni, proprio in questa fase, per evitare le catombe su cui in tanti hanno lanciato l'allarme in estate, la ministra della giustizia puntava tutto sulla come dire, sull'assunzione dei 16.500 ausiliari e 5.000 amministrativi da assumere con i fondi della ripresa, ma non ha tenuto conto dell'effetto boomerang, in quanto la riforma ha aggravato la tendenza dei magistrati all'estero rilasciare le corti d'appello e a non fare domanda per andarci, proprio per spaventati da questi carichi di lavoro già insostenibili e ora soggetti pure alla nuova tagliola che costringerà a continue corse contro il tempo per non buttare al macero il lavoro di anni. Insomma, per Luigi c'è anche questo ulteriore problema adesso.
Sì, Pino, potrebbe essere l'ennesimo effetto delle riforme fatte sui libri e grazie ai libri dagli accademici, però non poi grazie all'esperienza di chi in tribunale ci va ed è un osservatore dei processi e dei giudizi. Insomma, per l'ennesima volta potrebbe essere questo. Certo, è un effetto boomerang che non, evidentemente non era stato previsto. Io voglio dare l'ultimissima poi notizia flash recentissima: Green Pass rafforzato preso in delle regioni, ne abbiamo sentito parlare tutta la settimana, e c'è l'intervento della Gelmini che dice: valutiamo l'andamento della campagna vaccinale e dei contagi, ma in caso di risalita verificheremo le istanze delle regioni. Ed è la proposta su cui si cerca di aggregare il consenso dei governatori che si sono visti e hanno portato la posizione all'attenzione del governo nella conferenza Stato-Regioni convocata appunto dalla Gelmini. Un appoggio alla posizione dei presidenti è arrivata anche dal segretario del PD Enrico Letta. Abbiamo assistito poi all'Austria che ha effettuato per prima la scelta di rendere obbligatorio il vaccino a partire dal 2022, e quindi vedremo anche il proseguo, Pino.
Assolutamente, non bisogna stare tranquilli e tirare i remi in barca. Sono, diciamo, come dire, gli ammonimenti sono adesso più che quotidiani, perché in pratica il nostro paese è circondato da altri paesi in cui la soglia dei contagi sta crescendo vertiginosamente. Sta accadendo in Germania, sta accadendo in Austria, e quindi le nostre regioni ai confini, insomma, sono adesso quelle più interessate, mettendoci anche considerando anche la stagione invernale. Adesso l'obbligo vaccinale per la terza dose, si sta parlando di obbligo vaccinale ovviamente, ma sono aperte anche le inoculazioni per la terza dose, soprattutto per coloro che appartengono alla fascia di età dai 40 ai 50 anni. Insomma, la raccomandazione è più che mai di fare attenzione adesso per non ripiombare nell'incubo, in sostanza.
Sì. Bene, Pino, termina qua la nostra carrellata di notizie settimanali. Un grazie ancora a te, all'impegno che profondi nella raccolta, nella selezione delle notizie. Grazie a Ornella Sala per aver messo in onda, reso possibile la messa in onda di questa puntata. Grazie a chi ci ha ascoltato, da parte mia un augurio di buon fine settimana e risentirci la settimana prossima per le nuove notizie.
Grazie per Luigi, un grazie anche a te, perché l'impegno è reciproco, l'impegno è di tutta la nostra redazione, di tutta la nostra radio, per cercare di offrire questi contenuti che speriamo possano tornare di utilità a tutti quanti voi. E allora, anche da parte mia, un grazie a Ornella Sala, la nostra regista, e insomma un buon weekend a tutti voi da Pino Gallo. A risentirci, a presto.
Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.